Lavoro, persi 1900 posti, l'impatto della pandemia a livello provinciale tra il 23 febbraio e il 14 giugno. In un contesto di forte crisi, uno spiraglio di luce arriva dall'ACC di Mel. Così, e con la foto dell'ACC di Mel, appunto, titola l'amico del popolo in prima pagina. Il fondo è dedicato ai donatori di sangue, risorsa da tutelare, difficoltà ad Agordo e a Pieve di Cadore. Parte bassa di prima pagina, il diritto alla salute è pienamente garantito anche in montagna, tema che torna di grande attualità dopo la questione legata alla giovane coppia del Comelico che ha fatto una corsa di più di un'ora in ambulanza per raggiungere l'ospedale di Belluno, taglio cesareo d'urgenza per distacco della placenta e poi trasferimento del neonato in terapia intensiva all'ospedale di Padova. Ne parleremo di sanità all'interno del nostro approfondimento. Estate, chiesa e giovani dopo il lockdown, le opportunità a pagina 7 e poi in provincia da marzo a maggio, turismo, mezzo milione di presenze in meno. Entriamo nel giornale, come sempre alla ricerca delle notizie che riguardano l'Agordino. Andiamo a pagina, andiamo velocemente, pagina 23, è la prima pagina dedicata alla vallata, montagne russe sopra Agordo, si parla dei problemi legati alla viabilità sulla SP3 che da Agordo raggiunge Rivamonte e poi va verso Gosaldi, una situazione vergognosa quella di questa della strada, urge davvero l'intervento di Veneto Strade prima che qualcuno abbia dei guasti e magari anche degli incidenti, poi ovviamente si piange dopo. Agordino, fondi di area vasta, le tre idee di Agordo, Falcade, ripartono le corriere di Dolomiti Viaggi. Pagina 24, Agordo, via anche l'ambulatorio endoscopico, la denuncia del comitato, un'altra botta all'ospedale di Vallata, le apparecchiature sono state portate via, ritorneranno mai ad Agordo? Monsignor Mottes celebrerà i patroni il giorno di San Pietro. Agordo, forse il centro estivo comunale, l'amministrazione sta valutando per la fascia 6-11 anni. Pagina 25, Voltago, la comunità è fedele a Santa Rita, rinnovato il voto alla Santa degli Impossibili, c'era la Seconda Guerra Mondiale, la promessa di dedicarle un altare. Taibon, il santo della peste invocato per il Covid, fiori, un rosario, un lumino, si esprime con semplicità la devozione popolare a San Rocco. Agordino, aree interne, la gente dica che cosa serve, lo dice Michele Costa, presidente dell'Unione Montana Agordino. E poi altre notizie che riguardano l'Agordino, andiamo e le troviamo. A pagina 34, Agordo, la vecchia chiesa, una vittima degli obici italiani. La festa di San Pietro consegna il ricordo di un edificio sacro con le origini nel primo millennio, demolito nel 1916. Queste dunque le notizie che riguardano l'Agordino per questa settimana. Allora, quest'oggi, beh, come avete visto dalla rassegna che abbiamo fatto delle notizie, torna il tema della sanità. E allora abbiamo chiesto di essere con noi oggi a Sisto Darolt, già sindaco di Agordo, già presidente del comitato dei sindaci agordini dell'ULS 1 per lungo tempo. Benvenuto, bentornato anzi, Sisto Darolt.
Buonasera a tutti.
Beh, allora intanto chiediamo come sta dopo un anno di ferie, diciamo così, dalla vita amministrativa, dopo 15 anni di vita amministrativa, due volte per due legislature vice sindaco, poi una sindaco e poi insomma, ecco, ti sei sempre occupato di temi che riguardano la sanità. Come è andato quest'anno di ferie?
Bene, mi sono riappropriato un po' della mia vita e degli affari miei, quindi bene.
Quindi bene, qualche mancanza, ti manca un po' la...
Sì, soprattutto i primi tempi sì, non è stato semplice perché sembra strano, ma quando si ha una passione poi smettere è sempre
non è semplice.
Insomma, però ti si abitua anche presto, voglio dire.
C'è anche altro, diciamo.
Esatto.
Però ecco, uno dei temi che ti hanno appassionato e che hai seguito in questi 15 anni di vita amministrativa è il tema della sanità, che puntualmente fa capolino sulle pagine dei giornali e ovviamente anche nella nostra radio. Queste ultime due settimane, in particolare il comitato sanità, Cadore a Gordino, si è tornato a fare sentire dopo la parentesi, diciamo così, del Covid, lamentando una serie di mancanze. Riassumo velocemente: il ritardo della ripartenza della chirurgia, della traumatologia, in particolare, poi è questo che l'amico del popolo riporta ancora questa settimana, lo smantellamento dell'ambulatorio endoscopico. L'ULS ha risposto in buona sostanza dicendo che è tutto legato all'emergenza Covid, però certezze tante non ce ne sono, salvo il fatto che la chirurgia dovrebbe ripartire il 6 luglio. Tu che idea ti sei fatto?
Ma intanto premetto che dal di fuori è sempre più difficile cercare di capire o comunque di avere un quadro completo, quindi si rischia anche di dire cose inesatte e comunque o superate. Io dall'esperienza del Covid-19 ho tratto questa conclusione che la strada che stava percorrendo la Regione Veneto, che a mio parere era molto simile a quella della Lombardia, e quindi la tendenza a smantellare un sistema sociosanitario che vedeva in integrazione stretta fra i servizi territoriali e l'ospedale, è stata in un certo senso bloccata. Il Covid-19 ha dimostrato che il sistema veneto, non ancora smantellato del tutto, è un sistema che risponde molto bene, ed era la caratteristica dell'organizzazione dei servizi sociosanitari della regione da sempre. E l'idea che mi sono fatto da questa esperienza è che una rete ospedaliera collegata a una rete domiciliare dei servizi, territoriale dei servizi, è necessaria in ogni ambito del territorio regionale, in particolare per la nostra provincia. Improvvisamente l'ospedale di Agordo è diventato fondamentale per certi aspetti, improvvisamente nella regione Veneto è diventato fondamentale riaprire ospedali che erano stati chiusi, a dimostrazione che ciò che può avvenire nella vita di una comunità non sempre può essere prevista, e soprattutto non sempre può fare i conti con una visione puramente economica, ragionieristica. Per cui credo che se vogliamo imparare una lezione questa idea di tendere a privatizzare i servizi e a smantellare i presidi territoriali non è una via positiva, soprattutto, cioè, poi ripeto, per i territori marginali della nostra regione, e particolarmente difficili per tanti motivi, come può essere quelli della montagna.
Insomma, chi oggi viene santificato, insomma, qualche marachella in passato l'ha commessa nel campo, qualche peccatuccio l'ha commesso nel campo sociosanitario, buona sostanza.
Ma io non so se sono peccati o meno, era una visione che mi piace ricordare, noi avevamo sempre contestato fin dagli anni, primi anni 90, quando qui da noi è cominciato. Loro chiamano riorganizzazione dei servizi, noi li chiamiamo smantellamento dei servizi, con la chiusura del reparto di ginecologia ostetricia, la chiusura dei servizi di pediatria e via dicendo. Era una visione organizzativa che secondo me era molto basata su un'analisi economica finanziaria e poco sulle vere esigenze delle persone, dei territori. Poi è stata una visione che ha trovato supporto sul fatto che mancavano le figure professionali, vuoi che siano i medici delle varie specialità, vuoi che siano gli infermieri, vuoi che siano gli OS, ma anche su questo ambito c'è da ricordare che noi avevamo lanciato il grido d'allarme ancora 10 anni fa e si chiedeva già 10 anni fa alla regione che facesse da traino nel comitato Stato-Regioni, nella conferenza Stato-Regioni, affinché si riaprisse in qualche maniera l'accesso sia all'università di medicina sia alle specializzazioni, proprio perché noi avevamo iniziato prima di altri territori a subire le conseguenze di questa carenza professionale, insomma. Quindi non so se sono peccati o meno, certamente era una visione politica gestionale dei servizi che noi abbiamo sempre contestato, perché pativamo già anni fa il fatto di non avere più i servizi territoriali e i servizi ospedalieri e che non venivano nemmeno sostituiti poi per i servizi territoriali, come invece spesso veniva promesso.
Ascolta, per quanto riguarda l'ospedale di Agordo, no, i comitati con cui ho parlato nelle settimane scorse, loro di fatto dicono questo: hanno il timore che con la scusa del Covid, che ovviamente ha impegnato, ha chiesto un grande impegno e anche ha chiesto all'ULS, no, di rivoluzionare la sua attività, i suoi servizi e anche i suoi spazi, questo credo che nessuno possa metterlo in dubbio, però la paura è che con la scusa del Covid si approfitti per tagliare ancora. L'altro giorno hanno ricordato sia per il Feltrino che per il Cadore che per l'Agordino i tagli che sono stati fatti sotto la presidenza Zaia. Tu pensi che ci possa essere questo pericolo?
Pericolo che abbiamo sempre vissuto, cioè che ci siano degli elementi esterni che permettano di dire facciamo così perché c'è questa situazione. Io ho sempre sostenuto che un territorio deve avere una visione, un progetto. Io credo che anche da questa storia, se rimanendo all'Agordino, territorio ha un progetto per il proprio ospedale, quindi sa cosa vuole e sa anche al limite ciò che è possibile avere ragionevolmente, avere da ciò che comincia a essere irragionevole, questi pericoli si possono anche contrastare. Sempre partendo dal Covid facevo un ragionamento in famiglia una volta dicendo guarda, se avessimo avuto la costanza, la volontà, l'impegno di andare in regione e proporre una visione generale dell'ospedale sia come sistemazione degli spazi ma anche come servizi da offrire, probabilmente, non dico oggi perché chiaramente i tempi poi di realizzazione sono abbastanza lunghi, però si poteva ipotizzare che noi avessimo avuto un ospedale di comunità con una ventina di posti letto e che questo non andasse a incidere sull'attività poi ordinaria degli altri reparti dell'ospedale, no? Perché io ricordo, si diceva di ristrutturare tutto l'ospedale in modo da creare un posto un ospedale, dei letti di ospedale di comunità che servivano per la riabilitazione degli interventi post operatori, per l'attività post operatoria, soprattutto facendo riferimento all'attività ortopedica che stava andando molto bene, ma in una situazione come il Covid si poteva prevedere entrate separate, percorsi separati dall'altra utenza e quindi forse dico l'ortopedia e anche la chirurgia non era necessario chiuderle. No. E quindi ritorno a dire, se una comunità ha un'idea, ha un progetto, ha una visione, questi timori che possono essere fondati o sono fondati, possono essere anche contrastati. Se invece noi andiamo sempre a focalizzarsi sull'emergenza in quel momento temporanea, in quel momento particolare, senza avere una visione generale, è facile che alcune cose scappino e che vengano poi realizzate secondo la volontà della direzione generale dell'URSS o della regione.
Anche perché io lo ricordo sempre, quando qualche giorno dopo essere andato in pensione, il dottor Cesare Dalbò una volta disse in un'intervista che le varie direzioni generali che si erano succedute non avvisavano, no? I sindaci e quindi i territori di quelle che erano le loro intenzioni, perché ovviamente avevano il timore delle reazioni, quindi in questo senso ci si può aspettare di tutto, anche perché insomma il territorio è stato scottato in passato anche da decisioni, io ne ricordo solo un paio, la chiusura della la trasformazione anzi della chirurgia in weak surgery 2012, adesso non vado a memoria, non so se ricordo male, in barba alle schede regionali e anche il laboratorio analisi, insomma. Quello che volevo chiederti però, tu non sei più amministratore, insomma, in questi anni ci sono state tante battaglie, a volte anche tra di voi, anche sulle questioni sanitarie. Gli amministratori oggi sono un po' silenziosi su questo tema, sentiamo parlare i comitati ma gli amministratori no, come mai?
Bisognerebbe chiederlo a loro, scusami, vieni a chiederlo.
Ma è passato, come dire, la sanità
che è esterna, è passato un anno.
La sanità non è tema, non è tema così sentito nella...
credo che sia una domanda che tu debba rivolgere agli amministratori. Bisognerebbe essere dentro nel mondo degli amministratori per capire il perché o come vi sono certi comportamenti. Io spero che non sia così, perché per formazione, per passione, poi ho sempre ritenuto i servizi sociosanitari fondamentali per un territorio. Io ho sempre cercato di di pensare o comunque di proporre, non so se in modo condivisibile o meno, comunque il fatto che questi andavano difesi cercando di adeguarli un po' anche ai tempi, perché vi sono delle soluzioni alternative e comunque che garantiscono un certo livello di qualità dei servizi sul territorio. Dipende dalla volontà di chi governa la sanità locale, quindi penso dell'azienda URSS in primis, dipende dalla regione, perché è quella che dà le direttive, gli obiettivi ai direttori generali, per cui è logico che essendo dipendenti della regione, avendo degli obiettivi dati dalla regione, tentano soddisfare prima quegli obiettivi piuttosto che quelli che gli vengono proposti dal territorio, dagli amministratori o dai comitati, dalla cittadinanza. Io sono sempre stato convinto che vi fosse la possibilità, se ci fosse stata la volontà, di comunque garantire territorialmente sia i servizi sanitari che i servizi territoriali. Su questo credo che ci siano una pila di documenti dove come si dice si affermava questo, insomma, no, poi lo affermavo io, ma in realtà a quel tempo erano un gruppo di amministratori che lo facevano, non è che fosse Sisto da Reuter, l'amministrazione di Agro. Noi abbiamo sempre cercato di avere la condivisione e di lavorare in condivisione con gli altri. Certo, ci si scontrava con altre volontà, ci si è scontrati con altre volontà, spesso e volte siamo stati soccombenti, altre volte siamo riusciti a fermare certi disegni.
In questo senso mi viene da dire che forse tu hai conosciuto tanti direttori generali, adesso non so quanti, con quanti direttori generali ti sei interfacciato?
Pochissimo con il dottor Lino Del Favero e poi tanti con quelli che sono venuti dopo.
Ecco, quello attuale, che però è in scadenza, no, di mandato, nel senso che la direzione generale di Adriano Rasi Caldogno dovrebbe scadere a fine 2020, sembra un carro armato, cioè uno anche nell'ultima parte del, del tuo mandato e insieme a quella degli altri, gli altri sindaci, è sempre stato, almeno da fuori, poco, sempre sembrato poco disposto al dialogo, è andato avanti, ha sprombattuto su quelle che erano le sue intenzioni. Come giudichi il suo mandato? È così bravo come i sindaci hanno sempre detto, dando sempre dei voti molto alti, oppure no?
Beh, sui voti molto alti è questione di punti di vista, perché credo che gli amministratori bellunesi non siano sempre stati così generosi nelle loro valutazioni, soprattutto rispetto anche ad altri ambiti territoriali del Veneto, e vi sono state prese posizioni abbastanza nette, anche non solo da me all'interno dell'esecutivo, ma anche da parte di altri amministratori. Io riconosco l'attuale direttore una grandissima esperienza, è stato segretario della giunta regionale, per cui non è una persona
non è l'ultimo arrivato,
sa muoversi, sa quali sono gli obiettivi che deve raggiungere, perché sa da chi li ha ricevuti e per cui se si muove come un carro armato è perché sa di avere le spalle coperte, sa quali sono le volontà dei suoi superiori, di coloro che lo pagano, e sa anche che tutto sommato il peso dei sindaci, degli amministratori all'interno del sistema è marginale e relativo, che parliamoci chiaro, anche sulle valutazioni il peso dei voti degli amministratori pesa il 20% sul 100%, quindi puoi capire che quando il peso è dell'80% è da parte della regione, sì, è umano capire da che parte si tenda. Lui ha portato avanti gli obiettivi che la giunta regionale, l'assessore regionale, gli assessori in questo periodo, il segretario generale della sanità della regione gli hanno dato. E per cui con queste persone che hanno questi indirizzi, gli amministratori, il territorio, i comitati si devono confrontare. E con queste persone, se tu vuoi ottenere qualcosa, dal mio punto di vista, tu devi avere, ritorno al discorso che ho fatto anche prima, un progetto chiaro e dimostrare che è quello che è, effettivamente serve al territorio. Cioè, li devi convincere della bontà del tuo pensiero, della tua idea, della tua prospettiva futura, altrimenti sicuramente non otterrai nulla, proprio perché loro hanno degli indirizzi ben chiari dai loro superiori, per cui certo. Se per caso il tuo desiderio, il territorio ha un desiderio diverso dall'indirizzo, loro per convincere i loro superiori devono essere straconvinti dal territorio, che qui la cosa è buona, no? Essere abbastanza convinti, devono essere straconvinti, perché la cosa effettivamente
cosa che evidentemente anche in questi ultimi anni non è successo, sembra di dire, perché
non è neanche semplice, semplice il discorso, perché io adesso sono fuori, quindi mi potrei permettermi di dire cose no. Ma io so cosa vuol dire stare lì in mezzo e so quindi che anche che non è così semplice e così facile
fare le battaglie.
No, fare certo. Le battaglie è semplice, ma non è neanche semplice riuscire a elaborare un progetto credibile e importante, soprattutto perché tu amministratore, comunque, sì, in questo caso parliamo degli amministratori, comunque sei formato in modo inferiore a loro, cioè loro lo fanno per mestiere, tu fai un'altra cosa per mestiere spesse volte, non sei, e quindi la tua è una fatica doppia, tripla, richiede tempo, richiede dedizione, richiede studio, richiede approfondimenti, e anche se tu studi, approfondisci, eccetera, non è detto che tu abbia una visione completa della faccenda. Per quello che io ho sempre cercato di avere dei supporti anche dai professionisti del campo, soprattutto cercandomi fuori dal mio territorio, perché così speravo che fossero più obiettivi della valutazione delle cose, no?
Certo, certo.
Però non è un lavoro semplice, e non è un lavoro semplice perché era chiaro e era evidente che il disegno e gli obiettivi della Regione Veneto erano indirizzati in un senso ben preciso, che dal mio punto di vista era un modello simile
a quello lombardo. E qui torniamo all'inizio esatto, dell'intervista, appunto, dove mettevi in luce proprio questo, che forse il Covid ha portato ad un ravvedimento generale. Vedremo se questo continuerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, staremo a vedere e vedremo di raccontarlo man mano. Sisto Daroit, grazie per essere tornato con noi e buona continuazione di ferie per intanto.
Grazie mille, grazie, buona serata.
Grazie ancora Sisto Daroit per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, alla settimana prossima.